Alleluia. Stasera.
Hai detto alleluia.
Voglio leggere, voglio condividere con voi qualcosa dal libro di Isaia, al capitolo 55. Lo leggiamo tutto, è molto importante. E oggi, mentre studiavo su questo brano, mi sono reso conto di quante parole purtroppo sono state tradotte male nella nostra Bibbia, e falsando un pochettino anche in alcuni casi non tanto il senso generale, perché è molto semplice, il capitolo 55 è molto diretto su quello che vuole dire. Ci sono delle sfumature molto belle che purtroppo non le possiamo apprezzare nella nostra lingua. In ebraico ci sono delle parole che veramente ci portano ancora più in profondità. In Isaia 55, dai, dal verso 1 in poi, dice così: voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Io guardo sempre a te quando parto. Quando parto guardo te. Le mani si alzano. voi tutti che siete assetati, venite alle acque, e voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. In realtà la parola comprate non è corretta, perché giustamente se uno non ha denaro, come può comprare? La parola comprate nel testo ebraico significa, dovrebbe essere tradotto con chiedete del grano. Ok? E mangiate. Venite, comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente, mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Questa è per me la definizione, una delle perfette definizioni che cosa significa avere fede. Ascoltatemi attentamente, perché la fede viene dal, in realtà viene dall'ascoltare, ok? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, perché se non mangeremo ciò che non è buono, e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Se no l'anima nostra sarà straziata da tutto ciò che è fuori dal regno di Dio. E io stabilirò con voi un patto eterno secondo le grazie stabili promesse a Davide. Ed ecco, io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe e comandante dei popoli. Ed ecco, tu chiamerai una nazione che non conosci, e una nazione che non ti conosce accorrerà a te a motivo dell'Eterno, il tuo Dio e del Santo di Israele, perché Egli ti ha glorificato. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. In ebraico è un po' diverso questa espressione. In realtà nel testo ebraico dice: cercate l'Eterno perché si può trovare. Invocatelo mentre è vicino, invocatelo perché è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui, e al nostro Dio che perdona largamente. Questa parola perdona, pensate, questa espressione perdona largamente si trova solo una volta nel libro di Isaia. Una parola molto importante, dai traduttori viene attenzionata in maniera particolare questa espressione. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata, è fatta germogliare in modo da dare il seme al seminatore, il pane da mangiare, così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non ritornerà a me a vuoto, senza avere compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. Bene. vorrei parlare stasera della parola che esce dalla bocca di Dio. Ok? Così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca. Quando parla della parola uscita dalla bocca di Dio, non sta parlando della Bibbia. Sta parlando di tutto ciò che esce dalla bocca di Dio. Vi ricordate in Romani 10:17, abbiamo citato poco fa questo verso, quando dice la fede viene dall'udire la parola di Cristo. In quel caso la parola nel greco, nel testo greco, è rema. Okay? La parola rema significa una parola specifica che lo Spirito Santo dà ad una persona specifica per una situazione specifica. La fede viene non dal leggere, la fede viene dall'ascoltare. Paolo dice una cosa, dice la parola senza lo spirito uccide. Quante volte noi vediamo persone che usano ciò che loro chiamano la parola per giudicare, per condannare e per demolire le persone? I versetti a volte vengono utilizzati come pietre per ottenere la propria giustizia o per affermare la propria dottrina, cioè il proprio convincimento dottrinale. Senza lo Spirito Santo, tutto quello che noi leggiamo, tutto quello che noi ascoltiamo, non può produrre vita in noi. Ciò che ci fa avvicinare a Dio non è la Scrittura, è lo Spirito Santo quando usa la Scrittura per rivelarla. Noi conosciamo Dio non attraverso la lettura, noi conosciamo Dio attraverso la rivelazione dello Spirito Santo, noi conosciamo Dio per mezzo del suo Spirito. Non attraverso la nostra capacità di comprensione. La lettera senza lo spirito uccide, ma lo spirito, dice Paolo, vivifica, dà la vita. Ora, vorrei farvi notare qualcosa qui in Isaia 55, perché quando Dio parla nelle nostre vite, succede qualcosa. E forse stasera scoprirete il perché alcune volte alcune promesse non si sono adempiute nella vostra vita. Io l'ho scoperto quando ho studiato, quando ho capito determinati concetti che il Signore mi ha comunicato, perché ho fatto certe volte certe domande a Dio. Perché certe promesse si sono adempiute e certe no? Perché certe parole hanno avuto effetto? E non voglio dire che certe parole non si sono adempiute. Voglio usare l'espressione certe parole non si sono ancora adempiute. Perché tutto quello che Dio ti ha detto si adempirà. Ora, Dio vuole che noi comprendiamo certi meccanismi e certi processi. La fede viene dal udire e dall'ascoltare in realtà, cioè dal fare attenzione, perché noi udiamo tante cose, ma ascoltiamo poche cose. È vero o no? Noi non odiamo la musica, noi ascoltiamo la musica. Quando c'è una musica che non ci piace, noi non l'ascoltiamo, la odiamo. Vero o no? Non ci diamo attenzione. Noi diamo attenzione a ciò che ascoltiamo, o ascoltiamo ciò a quale noi vogliamo dare attenzione. Quindi, quando vogliamo dare attenzione a qualcuno, noi ci mettiamo a dire... Ripeti per favore, dimmi, perché voglio ascoltare bene quello che tu mi dici, è vero o no? Ok? Le persone non udivano Gesù, le persone ascoltavano Gesù. La fede viene dall'ascoltare la parola di Dio. Quindi la parola di Cristo, come dice Paolo, in realtà lì parla della rema dell'unto, ha a che fare con la rivelazione che lo Spirito Santo ti dà. Quante volte hai letto alcuni passi della Scrittura? Ma ci sono stati dei momenti in cui lo Spirito Santo ti ha parlato attraverso quel verso e hai detto: l'ho letto migliaia di volte ma non l'avevo mai capito in questo modo. È vero o no? Perché? Perché in quel momento lo Spirito Santo ti sta parlando. Spirito Santo sta dirigendo una parola specifica ad una persona specifica per una situazione specifica. Avevi letto quel versetto, ad esempio, per le sue lividure noi siamo stati guariti migliaia di volte, poi hai attraversato un momento di malattia e quelle parole unte dallo Spirito Santo hanno fatto breccia nel tuo cuore. Perché? Perché la lettera non ha alcuna potenza. Inchiostro su carta non ha alcuna potenza. La potenza la dà lo Spirito Santo, perché non è né per forza né per potenza, è per il mio spirito, dice il Signore. Ed è il nostro rapporto con lo Spirito Santo, la nostra comunione con Lui che fa la differenza. Quando noi stiamo ad ascoltare la sua voce, quante volte, come dovrebbe essere la nostra vita dopo tutte le prediche e gli insegnamenti che abbiamo ascoltato? Dai, c'è gente qua che da 30 anni, 40 anni che ascolta predicazione, però il problema qual è? La nostra vita è stata modellata soltanto dalle cose alle quali abbiamo dato attenzione. Abbiamo udito molte prediche, ma abbiamo ascoltato poche parole. La nostra vita è stata scolpita e modellata solo ed esclusivamente da ciò che abbiamo ascoltato, cioè quando Dio ci parla. Ed ecco perché l'uomo può parlare, può parlare, può parlare, e tu odi, odi, odi. Ma quando lo Spirito Santo ti parla, si attiva l'udito, quello vero, e noi cominciamo ad ascoltare. E dice qua, al versetto 10 e 11, vorrei enfatizzare questi due versi. Perché Dio dà prima la spiegazione e poi Lui dà il soggetto. Guardate la spiegazione. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi tornano senza aver... Per favore segnate questi tre verbi, perché sono quelli fondamentali. Annaffiare la terra, fecondare la terra e farla germogliare. In realtà non è la terra che germoglia, ok? È il seme che germoglia. E questo è molto importante, perché manca una cosa fondamentale in questo versetto. Il soggetto. Il soggetto è al versetto 11. E la parola è il seme. Ricordate la parabola del seminatore? No? Il seme è la parola del regno. Gesù la chiama la parola del regno. Nella parabola del seminatore Gesù non dice la parola. Gesù la chiama la parola del regno. Ed è proprio in quella parabola dove Gesù dice ai suoi discepoli: a voi è dato di conoscere i misteri del regno. Così sarà la mia parola uscita dalla mia bocca, essa non ritornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Attenzione, quando Dio ti parla, Lui mette un seme nel tuo cuore. La terra, Gesù dice, è il cuore. Ricordate? Il seme che cade nella terra, in una buona terra. Gesù dice, la buona terra è un cuore che sa accogliere il seme. Quando Dio ti parla e ti dà una promessa, quello è un seme piantato nella terra. Ora, Dio mi ha parlato e succederà. È così, ma non è così. Quello che noi dobbiamo comprendere è che quando Dio ci parla, Lui pianta un seme nel nostro cuore. Cosa fa germogliare il seme?
La fede.
Versetto 10. Cosa fa germogliare? Come la?
Pioggia.
Pioggia. È la pioggia che fa la differenza. Zaccaria 10, il versetto 1, guardate. Mary ha detto la fede, chiaramente la fede, voglio spiegarlo in questo modo perché è centrato sulla fede. Vorrei spiegare come funziona questo processo, perché di tale stiamo parlando. Quando Dio ti parla, si attiva un processo. Quante volte abbiamo pensato, Dio mi ha parlato, domani succede. Fra un'ora, se Dio mi ha parlato, ora è. Se lui l'ha detto, domani mi sveglierò e sarà fatto. No, quando Dio parla, Dio mette il seme nel tuo cuore. E bisogna attivare un processo. E questo processo viene attivato tramite la fede. E cosa facciamo tramite la fede? Versetto 1, Zaccaria 10. Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia. E l'Eterno produrrà lampi seguiti da tuoni e pioggia e darà loro piogge abbondanti e a ognuno erba nel proprio campo. Non potrò mai dimenticare, mi trovavo a Enna, era una mattina, molto presto, ero andato in comunità per pregare. Non era una situazione straordinaria quella che stavo vivendo. E mi ricordo che in quel giorno Dio mi disse una cosa che non ho mai più dimenticato, perché fu talmente strano per me. Io pregavo che Dio benedicesse, che Dio benedica, Signore benedici, benedici, Signore benedici, Signore benedici di qua e benedici di là. E mi ricordo che arrivò la voce di Dio, in quel momento la voce di Dio arrivò nel mio cuore e mi disse, chiedimi di aprirti le porte. E io andavo un po' in confusione perché pensavo che ero io, però non era una cosa mia, lo capivo che non era una cosa mia. Era forte dentro di me. Il Signore mi stava dicendo, chiedimi di aprirti le porte. E io intanto ubbidì, senza capire. Disse, Signore, ma perché poi, mi ricordo andando a lavorare per strada, tutto il giorno io pensai a questo, dissi, ma perché devo essere io a chiedertelo? Perché non lo puoi fare tu direttamente? Il Signore mi disse, io ho bisogno che tu me lo chiedi, perché io agisco in base alla tua fede. Dio mi aveva dato delle promesse, mi ricordo, prima di andare ad Enna e mentre ero là, e disse, il tempo è giunto, chiedimi di aprirti le porte. Le porte non si sono aperte il giorno dopo. Le porte si sono aperte...
negli anni!
Le porte si sono aperte, posso dire, 2 anni, 3 anni dopo. Ma da quel momento, ascoltate, da quel momento si è attivato un processo nella mia vita. Perché io ho cominciato a credere in Dio per quello che Lui mi stava dicendo. Una parola è uscita dalla sua bocca, è un seme entrato nel mio cuore, e da quel giorno io ho cominciato a chiedere la pioggia. La pioggia è qualcosa che solo Dio può dare. Ok? Ma dice qua qualcosa di molto particolare, dice chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia. Qual è il tempo dell'ultima pioggia? Non so se voi sapete, vi intendete un pochettino di agricoltura, io niente, però è perché l'ho studiato, quindi non sono un sapientone. Ho semplicemente studiato su alcune cose per capire, per comprendere certe espressioni. Ci viene insegnato che c'è una prima pioggia e c'è l'ultima pioggia. La prima pioggia serve nel momento in cui bisogna preparare il terreno per cominciare ad arare il terreno, a rompere le zolle, a spezzare il terreno e a renderlo, ad aprirlo per poter accogliere il seme. Ok? La prima pioggia serve per ammorbidire il terreno e renderlo pronto per la semina. Nel momento in cui poi ci sono diverse piogge dove il grano, il seme comincia a germogliare, a crescere, ma ci dicono che c'è un'ultima pioggia. L'ultima pioggia serve per portare il grano alla massima maturazione. E l'ultima pioggia per poter portare il grano ad una maturazione tale che si prepara per la mietitura, pronti per la raccolta. Chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia. Tutti quanti sappiamo che siamo nel tempo della raccolta. Noi non siamo in tempi di semina, noi siamo in tempi di mietitura. Ricordate Gesù cosa ha detto? Guardate in Giovanni al capitolo 4. Giovanni 4 al versetto 38 dice così, e lo dice in quel tempo, 2000 anni fa, ok? 2000 anni fa lo dice, al versetto 38: io vi ho mandato a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete entrati nella loro fatica. Prestami un attimo la Bibbia, che non mi ricordo dove è scritto un versetto. In Apocalisse, leggete insieme a me, Apocalisse capitolo, credo che il 13 o il 14, guardate che bello, Apocalisse capitolo 14, versetto 14, Apocalisse 14, Apocalisse 14, versetto 14, dice così: poi vidi una nuvola bianca ed ecco sulla nuvola stava seduto un uomo simile a un figlio d'uomo, il quale aveva sul capo una corona d'oro e in mano una faccia tagliente. Il figlio d'uomo è Gesù, guardate, non ha uno scettro nelle mani, una corona sul capo e nella mano destra una falce tagliente. Dice qua: e un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: metti mano alla tua falce e mieti, perché l'ora di mietere è venuta e perché la messe della terra è matura. Amen. Nel Nuovo Testamento non si parla di semina. Perché? Perché la messe è grande, gli operai sono pochi. Pregate il Signore della messe che spinga operai nella messe. Il campo della raccolta, la messe è matura. Alzate gli occhi, dice in Giovanni al capitolo 4, sempre al versetto, vi ricordate, al versetto 35. Non dite voi che vi sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ed ecco io vi dico, alzate gli occhi e mirate le campagne come già biancheggiano per la mietitura. Siamo in tempi di raccolta. Chiedete al Signore la pioggia nel tempo della raccolta. Il tempo dell'ultima pioggia è il tempo della raccolta. Alleluia. Se voi andate a studiare la festa della Pentecoste nel libro del Levitico, voi scoprirete che la festa della Pentecoste non ha niente a che fare con lo Spirito Santo, ma ha a che fare con la raccolta. Ed ecco perché quando lo Spirito Santo è stato dato su tutti gli uomini, da quel momento è iniziata la raccolta. Da quel momento è iniziato il tempo dell'ultima pioggia. Ma ognuno di noi vive in una stagione personale dove deve adempiere le promesse di Dio per la propria vita. Ritorniamo in Isaia 55 e andiamo verso la conclusione, perché non voglio trattenervi troppo. Isaia 55, versetto 11. Così sarà la mia parola uscita, versetto 10, scusate. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra e resa feconda. Quando Dio mette il seme nella terra del tuo cuore, la terra del cuore deve essere annaffiata e deve essere fecondata. C'è un processo che si attiva e in questo processo succedono cose strane. In questo processo succedono cose molto strane. Perché? Sai perché? Perché tu entri in un tempo soprannaturale. Molte persone non capiscono quello che stanno vivendo e si ritirano per paura. Molte persone non comprendono il tempo soprannaturale nel quale stanno vivendo e mantengono il seme in una terra arida. Dice qua: come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra e senza averla fecondata e fatta germogliare. Quando è che germoglia il seme? Questo è un altro processo molto importante. Il seme germoglia quando muore. Ok? Il seme germoglia quando muore. Se rimane vivo, non porta frutto. Quando è che muore il seme? Quando viene annaffiato e quando la terra viene fecondata. Inizia un processo di morte nel seme e dalla morte nasce la vita. Questo è straordinario. Guardate cosa è scritto in Giovanni al capitolo 12. Gesù parla di se stesso. Giovanni capitolo 12. Dice così al versetto 23: ma Gesù rispose loro dicendo: l'ora è venuta in cui il figlio dell'uomo deve essere glorificato. In verità io vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, mi segua. E là dove sono io, là sarà anche il mio servo. E se uno mi serve, il Padre lo onorerà. Amen. Non ha detto forse Gesù, se qualcuno mi vuole seguire, deve rinunciare a se stesso, prendere la sua croce e seguirmi. Sapete qual è il problema più grande a volte quando non riusciamo a realizzare le promesse di Dio? Per realizzare la promessa di Dio c'è bisogno di morte. Dobbiamo rinunciare ai nostri progetti, dobbiamo rinunciare alla nostra volontà. Non è forse quello che c'è scritto prima del versetto 10 in Isaia 55, quando Dio dice, guardate com'è tutto collegato, versetto 8: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie, e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Vuoi vedere la parola di Dio adempiersi nella tua vita e le promesse di Dio adempiersi nella tua vita? Devi rinunciare al tuo modo di pensare, al tuo modo di camminare. Amen. Che non ha necessariamente a che fare con il peccato. Perché il problema più grande, se fosse vero questo, molti nelle chiese, nelle comunità, avrebbero già adempiuto le promesse di Dio nella loro vita. Il problema non è questo. La religione uccide il processo di trasformazione del seme nelle nostre vite. Perché noi cominciamo a pensare e a vivere in maniera schematica, pensando che Dio sia in quel modo. Ma Dio sta parlando ad Israele, il popolo che aveva la legge, il popolo che aveva sperimentato il passaggio del Mar Morto, del Mar Rosso, la manna, aveva sperimentato le quaglie nel deserto, l'acqua della roccia, la colonna di nuvola. Non puoi dire che Israele non aveva sperimentato il soprannaturale, eppure si era indurito ed era diventato di collo duro. La parola di Dio viene indirizzata ad un popolo che conosce realmente come si muove Dio, ma che poi è scaduto nella legge e nella religiosità. Ed ecco perché dobbiamo imparare a pensare come Dio pensa. Quali sono i pensieri che Dio ha per noi? Pensieri di pace e non di male, per darci un futuro è una speranza. Quante volte ci è stato detto, se hai due opportunità di lavoro, uno ti offre di più e l'altro ti offre di meno, stai attento a quello che ti offre di più perché potrebbe esserci una trappola. Come se Dio non fosse mai coinvolto con le cose buone, belle e migliori, ma sempre con le cose che ti fanno, le fanno pesare, ti fa faticare, non ti dà una gioia immediata. Perché? Noi non riusciamo a comprendere quali sono i pensieri di Dio per noi. Eppure Dio dice, la mia parola uscita dalla mia bocca non ritornerà a me a vuoto senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandata. Quando Dio ti parla si attiva un processo di cambiamento dentro la tua vita. Perché? Perché una nuova vita viene ad abitare dentro di te. Ed è quella promessa di Dio, quella vita di Dio che darà il suo frutto nella sua stagione, ma che lo darà.
Amen.
Dio mi ha parlato, quindi succede. No, non succede così. Devi chiedere la pioggia, cioè lascia che Dio bagni la terra. Perché? Perché quando Dio ti parla, ti garantisco che tu non hai capito pienamente quello che Dio ti ha detto. Noi molto spesso Dio ci parla e pensiamo di aver capito immediatamente quello che Dio ci ha detto. Io l'ho sperimentato nella mia vita, dopo 30 anni Dio mi parlava e pensavo di aver capito immediatamente quello che Dio mi aveva detto e dopo anni ho capito che non avevo capito. C'è un processo di cambiamento, Dio ti parla e da quel momento si attiva qualcosa di soprannaturale nella tua vita. Dio deve incanalare la tua vita nella parola che ti ha dato. Dio racchiude il suo destino per la tua vita all'interno di quel seme. C'è un albero intrappolato in quel seme. C'è un progetto, c'è un proposito intrappolato in quel seme.
Amen.
Sapete cosa abbiamo fatto noi? Noi mangiamo il seme perché abbiamo fame. Ascoltatemi. Quando Dio dà la raccolta, Dio dà pane da mangiare, dice qua, e seme da seminare. Noi molto spesso ci mangiamo un pane con tutta la semenza, perché siamo ingordi. Qua dovremmo entrare anche nell'aspetto economico, che sarebbe veramente molto bello, perché quando Dio ci dà qualcosa dobbiamo sempre ricordarci che solo una parte è pane di quello che noi riceviamo, è una parte di quello che noi abbiamo, è seme. E se noi mangiamo il seme precludiamo il pane di domani. Noi dobbiamo avere la pazienza per permettere a quel seme di germogliare. E questa è la parola, un processo che Dio attiva nelle nostre vite. Quando Dio comincia a parlarti, non pretendere di capirlo subito. Semplicemente chiedi a Dio la pioggia. Perché la pioggia comincia a lavorare il cuore. La pioggia comincia a lavorare il cuore, non il seme. La pioggia comincia a lavorare il cuore, la terra si bagna e la terra comincia a diventare fertile per poter dare poi la spinta a quel seme di germogliare. Tutto ha a che fare con il cuore, ok? Vi ricordate quando Gesù dice nella parabola del seminatore, c'è qualcuno che porta frutto il 30, chi il 60 e chi il 100? La domanda è, quanto frutto vogliamo portare? Tutti quanti noi vogliamo portare il 100% del frutto, ma quando Dio ci parla, a volte quella promessa viene realizzata e la realizziamo semplicemente al 30%. Al 60%, dice Gesù. quel seme che è la parola di Dio, la promessa di Dio per la nostra vita, la parola del regno che ci deve fare vivere nei benefici del regno. Dice qua: ascoltatemi attentamente, mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio, venite a me, ascoltate e la vostra anima vivrà e stabilirò con voi un patto eterno secondo le grazie stabili promesse a Davide. Significa vita piena al 100% per ognuno di noi. Quando si attiva il processo di Dio nella nostra vita, cominciano a succedere cose molto strane. Vado verso la conclusione. Devi proteggere il terreno. Ascolta. Non tutto quello che ascolti è pioggia. Perché la pioggia è il vero fertilizzante per il tuo cuore. Quando arriva la promessa nel tuo cuore, tu devi cominciare ad essere selettivo. Devi essere selettivo in quello che ascolti, non puoi ascoltare tutto e non puoi più ascoltare tutti, perché non farà bene al seme. Devi essere selettivo con le persone che frequenti, perché non tutte ti faranno bene. Perché molti cominceranno a dire: sì, vabbè, ma te chi ti credi di essere? Sì, vabbè, ora il Signore ti ha promesso questo. Sì, però devi stare attento, sì, però... La gente comincerà a questionare, comincerà a parlare, comincerà a mettere dubbi, cercherà di impedire a quel seme di germogliare e dovrai essere selettivo. Io voglio accanto a me le persone giuste che mi aiuteranno a portare avanti la promessa di Dio per la mia vita. Una volta potevamo ascoltare tutto e tutti, non è più così. Quando arriva la promessa di Dio devi essere selettivo, perché qualche cosa che arriva nel terreno può essere un acido, può essere un veleno, qualcosa che danneggia il seme. E questo non ci permette di portare frutto al 100%. Devi sapere cosa ascoltare, devi sapere chi ascoltare, devi sapere con chi stare, chi frequentare. Devi essere selettivo. Gesù, quando andava a fare certe cose, è brutto dirlo, ma è così. Gesù non si portava i 12, Gesù si portava 3 persone. Vi ricordate sul monte della trasfigurazione? Pietro, Giovanni e Giacomo. Vi ricordate la resurrezione della figlia di Jairo? Pietro, Giovanni e Giacomo. Quando al Getsemani lui dovette aprirsi veramente con tutto il cuore, non l'ho fatto con i 12, l'ho fatto con Pietro, Giovanni e Giacomo, quando disse: la mia anima è afflitta da una tristezza mortale, vi prego state qua e pregate per me. Non l'ho fatto con tutti. Non puoi parlare con tutti delle tue cose, non puoi parlare con tutti delle promesse che Dio ti ha dato. Devi cominciare a essere selettivo in quello che Dio ti fa comprendere. Nessuno può dirti chi o cosa o quando. È lo Spirito Santo che te lo fa comprendere. Quali libri leggere, quale musica ascoltare, quali persone frequentare, quali ambienti andare, in quali ambienti andare. Quali prediche, quali insegnamenti devono cibare e devono essere fertilizzante per il tuo seme, per il seme di Dio. Questa pioggia, dammi pioggia, dammi pioggia, chiedete all'Eterno la pioggia nel tempo dell'ultima pioggia, e questa pioggia bagnerà la terra, la renderà fertile e permetterà al seme di germogliare. E questo seme che germoglia, che è la promessa di Dio, che è il piano di Dio, il proposito di Dio per la tua vita, darà pane a te, ma ti darà seme. Ora, quando hai seme, ascolta, questo è l'ultimo passaggio, questo è qualcosa in cui il Signore mi ha detto qualcosa che devo ancora realizzare. Non seminare ovunque. Se vuoi che il tuo seme, e questo me l'ha detto anche a livello economico, se vuoi seminare, se vuoi che il tuo seme porti frutto, semina su terra ferma. Vi do una testimonianza. Noi molto spesso pensiamo che il seminare, giustamente, sia il seminare, magari il dare a chi ha bisogno, ok? Io do a qualcuno che ha bisogno, ma Gesù quello la chiama elemosina. C'è differenza tra dare l'offerta ed elemosinare. Sono due cose distinte. L'elemosina è per i poveri. La nostra offerta non è per i poveri. Ci fu una donna che cantava in un coro, racconto questa testimonianza, disse: mentre cantavo il Signore mi disse: fai un assegno di $1,000 e dalli a quell'uomo. Questa donna era scioccata, che non credeva fosse da Dio, perché quell'uomo era un milionario. Disse: Signore, ma lui non ha bisogno del mio seme, perché lui è milionario. E il Signore le disse: lui non ha bisogno del tuo seme, ma il tuo seme ha bisogno della sua terra. Non è lui che ha bisogno dei tuoi soldi, sei tu che hai bisogno della sua terra. E questo ci fa comprendere che il modo come Dio pensa è totalmente diverso dal nostro, e che le nostre vie sono totalmente... No. Dove vuoi seminare? Dove vogliamo seminare? Noi siamo chiamati a seminare in una terra fertile. È particolare questo passaggio, forse mio padre neanche lo sa. Quando nel 2010 ci trovavamo a Vittoria, voi sapete, Vittoria, il paese di Vittoria, è la terra della mia famiglia, della nostra famiglia, la famiglia Salmè, e c'è una contrada nel paese di Vittoria, si chiama proprio Contrada Salmè, che apparteneva proprio ai nostri antenati. E quando andai lì a Vittoria dissi: ma che cosa ha di particolare questa terra? Perché ha questo nome? Disse: questo è il nome che venivano dati perché ognuno, quando venivano gli ebrei, quando anticamente davano il nome, proprio il nome della famiglia, lo davano alla terra. Disse: però tu non sai una cosa. Disse: che cosa? Che la terra della Contrada Salmè, per favore non fraintendete, non sto facendo riferimento a soldi o cose varie stasera, sto facendo un esempio perché mi è venuto proprio in questo istante. Lui mi disse: tutto il paese di Vittoria, quando vuole farsi un orto o vuole creare qualcosa per coltivare, questo purtroppo è stato, grazie a Dio, è stato impedito negli ultimi tempi, ma anticamente andavano a prendere la terra da quella contrada e la portavano a casa propria. Sì, perché? Perché non esisteva una terra come quella, perché la fertilità di quella contrada era qualcosa che non esisteva nell'altro paese, nel resto del paese. Ha delle proprietà particolari che non ha il resto della terra del paese. Cioè, negli anni passati, nei decenni passati, le persone andavano con la motopala, prendevano la terra e se la portavano nel loro giardino, o per coltivare i pomodori, le zucchine, e fare il proprio orto. Dice: c'è qualcosa di particolare. E oggi, mentre il Signore proprio mi faceva comprendere questo, credo che abbiamo bisogno di comprendere dove dobbiamo seminare. Perché? Perché la nostra elemosina è un conto, questo ha a che fare con la nostra... con la bontà, con l'amore di Dio, cioè il provvedere per coloro che ne hanno bisogno. Grazie a Dio lo facciamo in abbondanza e lo facciamo spesso. Ma il dare è un'altra cosa. Il seme va piantato in una terra dove tu sai che ti può dare un frutto. Perché si semina per raccogliere. Non si semina così. L'elemosina è frutto dell'amore, ma l'offerta è il frutto della fede. E quando Dio ti parla e ti dà una promessa, lo ripeto, si attiva questo processo. Le persone attorno a te cominciano a diventare strane, la tua situazione economica diventa diversa, la situazione tua, mentale, emotiva. Perché? Perché in quel momento il processo che si attiva cerca di portare te nella direzione della parola che ti è stata data. Letteralmente Dio cambia la tua via e comincia a cambiare i tuoi pensieri e ti fa ragionare come Lui in vista della promessa. È molto ampio quello di cui stiamo parlando stasera, quindi ognuno di noi poi ci riflette, ognuno poi trae le proprie conclusioni. Io stasera voglio dare semplicemente delle linee guida per poi entrare, ognuno chiaramente deve entrare nello specifico perché riguarda la propria vita. Amen? Ma una cosa è certa, se una parola è uscita dalla bocca di Dio, questo avrà adempimento. E la tempistica dipende dalla nostra fede. Perché quel seme può rimanere vivo nel terreno, ma deve morire per portare frutto. Ecco perché abbiamo bisogno di morire a noi stessi, di morire al nostro modo di pensare. Prima di tutto, le mie vie, i miei pensieri, le mie vie non sono le vostre, i miei pensieri non sono i vostri. Dobbiamo entrare in un'ottica soprannaturale. Perché? Perché questa parola ci porterà a vivere in maniera soprannaturale. Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque, disse Pietro. E Gesù gli disse, vieni. E quando gli disse, vieni, gli diede una parola uscita dalla sua bocca, e in quel momento si attivò un processo soprannaturale. Pietro poteva uscire dalla barca credendoci e camminare sulle acque. È naturale? No, è soprannaturale. Ma nel momento in cui smetti di credere, cominci ad affondare. Tu non cominci ad affondare nell'acqua, tu affondi. Anche l'affondare è soprannaturale, in quel caso, che affondava piano piano. Come fai ad affondare piano piano sull'acqua? Perché lui cominciò a vedere il vento, l'acqua, le cose, cominciò ad avere paura, dice la Bibbia, e cominciò ad affondare. È un processo soprannaturale che ti porta a vivere come non hai mai vissuto. Amen. Lo potete vedere il frutto della promessa che Dio ci ha dato? Leggiamo gli ultimi due versi di Isaia 55, versetto 12 e 13. Poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. Voi partirete con gioia, in pace ritornerete, monti e colli daranno gridi di gioia dinanzi a voi e tutti. Poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace, i monti e i colli prorromperanno in grida di gioia davanti a voi e tutti gli alberi della campagna batteranno le mani. Al posto delle spine crescerà il cipresso e al posto delle ortiche crescerà il mirto. Sarà per l'Eterno un titolo di gloria, un segno perpetuo che non sarà distrutto. Gloria a Dio, eh? Gloria a Dio. Voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace. Quando Dio ti parla, ascolta, quando Dio ti parla, la prima cosa che succede nella tua vita non è gioia, è pace. Tu partirai con la pace in questo nuovo viaggio, ma poi ritornerai con la gioia. Perché? Perché avrai avuto l'adempimento della promessa. Ben va piangendo colui che va a seminare, perché poi ritornerà con canti di gioia portando i suoi colori. Amen.